Libro di Giobbe è fondamentale per la comprensione delle vie di Dio nella vita di coloro che temono il Signore. È fondamentale. Abbiamo delle rivelazioni in questo libro che in altre parti della Bibbia non ci sono, per cui dobbiamo fare molta attenzione. Non possiamo comprendere ogni dettaglio della faccenda, delle sofferenze, del perché, del per come, ma alcune cose ci vengono dette e facciamo bene a farne tesoro. Io vorrei iniziare con voi con la lettura di un versetto nel capitolo 38, Giobbe 38, i primi due versetti. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Il Signore inizia la sua parola, il suo discorso indirizzato a Giobbe, con un riferimento ai suoi disegni. Dio ha dei disegni. Che cos'è un disegno? È un progetto, una cosa che il Signore vuole realizzare nella nostra vita, i suoi propositi. Leggendo il Nuovo Testamento sappiamo che i propositi del Signore per noi sono benevoli, sono bellissimi, noi abbiamo un futuro certo, abbiamo tante promesse a riguardo di questo disegno, ma anche nella vita attuale, cioè nella vita che viviamo sulla terra, Dio ha un preciso disegno per ciascuno di noi. Ricordo negli anni della gioventù, nel nostro gruppo giovani, eravamo abituati ad uscire per le strade e distribuire opuscoli e trattati, e c'era uno in particolare che si intitolava Le quattro leggi spirituali. Non so se lo conoscete, un piccolo libretto che all'epoca si distribuiva. Era molto semplice, quattro punti. E il primo punto diceva: Dio ti ama e ha un piano per la tua vita. Ecco, questa era la prima legge spirituale. E ricordo la testimonianza di un mio fratello giovane, anche lui all'epoca, una volta nelle nostre riunioni lui diceva che portava sempre uno di questi opuscoli in tasca, non per distribuire agli altri, ma quando si sentiva abbattuto per le peripezie, sventure, prove o tentazioni, si metteva a leggere la prima legge spirituale. Dio ti ama e ha un piano per la tua vita. E questo gli dava conforto, coraggio, no? Questa è la prima legge spirituale. Per noi questa è davvero una grande verità. Dio ha un disegno. Questo disegno però si può oscurare. E si può oscurare questo suo disegno con parole prive di senno. E di queste parole, purtroppo, la nostra vita non è proprio, io direi, carente. Ecco, se penso a me, parole prive di senno, ne dico, ecco, e magari alcune di queste oscurano quello che è il disegno del Signore. Per cui facciamo attenzione, perché Dio ha un disegno. Giobbe più tardi riprende questo concetto nell'ultimo capitolo 42. È Giobbe che risponde al Signore. E alla fine di questo discorso, che il Signore gli aveva rivolto, lui dice, versetto 1, allora Giobbe rispose al Signore, disse, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Alla fine della sua sventura, Giobbe riconosce il disegno di Dio e riconosce che Dio è grande e lui ha il diritto di fare progetti per noi e lui ha anche la forza, il potere, l'intelligenza, la saggezza per eseguire questi disegni, anche se talvolta sono oscurati dalla nostra poca intelligenza e anche dal nostro senno limitato, dalla nostra capacità di comprendere molto, molto limitata. Ora, il progetto di Dio è una cosa davvero complessa, complessa per noi, tanto che è scritto nel libro dei Proverbi, qual è l'uomo che possa comprendere il progetto di Dio per la sua vita? Chi di noi può capire come il Signore ci sta guidando? Perché molte volte nella nostra vita le cose vanno al contrario di come le avevamo progettate. E capita anche a voi. L'uomo pensa e il Signore poi cambia completamente, continuamente le circostanze, le carte in tavola. E quindi la nostra vita molte volte si svolge esattamente come non volevamo. E questo è un'evidente prova del fatto che Dio ha un disegno per noi. E talvolta non lo riusciamo a decodificare, a comprendere nella maniera giusta. La cosa che complica questa faccenda del disegno di Dio è il fatto che in questo disegno è contemplato anche l'opera di Satana. Perché se andiamo al capitolo 1 e al capitolo 2, noi abbiamo dei versetti che parlano di un dialogo che avviene alla presenza di Dio, fra Dio e il diavolo. Il diavolo è l'origine di ogni male. Il diavolo è colui che si è costituito nemico di Dio. La sua è una corsa inutile perché non potrà mai spodestare, non può nemmeno mettere in difficoltà il Signore, perché Dio è l'onnipotente e rimane tale. E Dio è talmente grande che si può permettere di parlare con Satana. È talmente sovrano, sta talmente al di sopra anche del male e di chi lo incarna, cioè il diavolo, che lui addirittura si può permettere di dialogare con noi, cosa che per noi è sconsigliato, perché non siamo all'altezza sicuramente di Satana, non possiamo parlare con lui, meglio non parlare con lui, meglio parlare con Dio, questo si è detto qua. Ma il Signore incontra Satana e i due hanno insieme un colloquio su Giobbe che viveva sulla terra e la testimonianza nel capitolo 1 al versetto 7 era questo: il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Guardate, anche questo fa parte del disegno di Dio. Gli spazi che il Signore concede al suo nemico, a Satana. Ha il permesso di percorrere la terra, di notare i figli di Dio, Infatti, il Signore poi dice: "Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme e teme Dio e fuga il male." E Satana rispose al Signore: "È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non lo hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano. Tocca quanto egli possiede, vedrai se non ti rinnega in faccia." Il Signore disse a Satana: "Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la sua mano sulla sua persona." E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Anche questo fa parte del disegno di Dio, di questo disegno che noi tante volte offuschiamo. Gettiamo delle ombre sul disegno di Dio. Ed è davvero una cosa sorprendente che nel disegno di Dio sia contemplato anche l'opera degli angeli. Sto pensando alla morte di Gesù sulla croce. È vero che Gesù fu inchiodato da persone manovrate, manipolate, magari anche indemoniate, e di conseguenza manipolate da Satana. Ma è anche vero che il Signore, attraverso l'opera di Satana, ha operato una grande salvezza. Perché mentre Satana cercava di distruggere Gesù, facendolo morire sulla croce attraverso i suoi strumenti, che si prestavano volentieri a quella crocifissione, al rifiuto, Dio invece aveva un disegno molto preciso, stabilito ancor prima della fondazione del mondo, di salvare i peccatori per mezzo di suo figlio, che sarebbe morto sulla croce. Questo, come dice Pietro negli Atti degli Apostoli, era preordinato, era il preciso disegno di Dio. E in questo disegno di salvezza era contemplato anche l'opera di Satana. Questo è straordinario, è sorprendente. Perché noi pensiamo che questa lotta fra Dio e il diavolo sia una lotta come quando due eserciti si combattono, non si può mai sapere cosa succede e magari uno sorprende l'altro e poi l'altro è in difficoltà e questa cosa ci sembra talvolta senza un disegno particolare. Ma Dio ha un disegno anche in questo. Il disegno contempla il dubbio di Satana, contempla anche poi la conseguente prova, la prova relativa alle motivazioni, le motivazioni della fedeltà, del servizio e del timore di Dio. Perché guardate, il Signore non guarda solo se noi abbiamo timore di Dio. Il Signore guarda anche il perché abbiamo timore di Dio, cioè il motivo per cui vogliamo servire Dio, il motivo per cui uno fugge il male e serve il Signore, perché queste motivazioni sono occulte tante volte nel più profondo del nostro cuore. Certo, Dio conosce il nostro cuore, Lui sa tutto, però al Signore piace mettere alla prova nel concreto. Nel concreto della nostra vita e soprattutto nel fuoco, nel crogiuolo delle sofferenze, lui mette alla prova le nostre più profonde motivazioni. Perché crediamo in Dio? Perché stiamo servendo il Signore? Perché fuggiamo il male? Perché abbiamo timore di Dio? E alcuni potrebbero avere timore di Dio con la motivazione allora Dio mi darà qualcosa in cambio. Cioè, come un baratto. Io faccio la volontà di Dio, in cambio Lui benedice la mia vita. Mi dà salute, mi dà soldi, mi dà ricchezze, mi dà una bella famiglia. Mi benedice, no? Io gli do, Lui mi dà. Queste motivazioni sono invisibili e molte volte noi stessi non ci rendiamo conto. Tante volte io stesso non mi rendo conto perché sto facendo una cosa. Perché? Con quale motivazione adesso io sono qui in mezzo a voi e sto parlando della parola di Dio? Le motivazioni possono essere le più diverse. E chi le conosce queste motivazioni? Allora Dio mette alla prova la mia vita. Mette alla prova la tua vita. Permette addirittura al male, a Satana, di operare il male nella nostra vita, pur limitando il suo raggio d'azione. Ci sono dei credenti che vedono Satana come un essere fortissimo, potentissimo, che arriva quasi a competere e a combattere contro Dio. Non è così. Satana è molto limitato. Non può fare nulla se Dio non gli dà il consenso. E noi vediamo, leggendo il libro dell'Apocalisse, Satana in quel libro acquista forze e potere nel mondo perché Dio ritira la sua mano. E nella misura in cui Dio ritira la sua mano, Satana può prendere e occupare il vuoto che si crea di conseguenza. Ma fin quando Dio mette la sua mano, Satana ha solo potere limitato. E anche addirittura nei giorni, nei mesi o nei 3 anni e mezzo di potere pressoché pieno, Satana non può fare nulla se non dietro il preciso permesso di Dio. Questo fa parte del suo disegno. Faceva parte del disegno che il Padre aveva per Gesù, faceva parte del disegno che Dio aveva con Giobbe e fa parte anche nella nostra vita. A volte è difficile capire perché il male si avvicina alla nostra vita. Siamo dei figli di Dio, abbiamo tante promesse, il Signore protegge i suoi figli, il Signore fa del bene ai suoi figli, il Signore benedice i suoi figli. Eppure, qualche volta, il male si avvicina alla nostra vita in forme diverse. Nella vita di Giobbe noi vediamo due diverse nature di male o caratteristiche di male che si avvicinano alla sua vita. Da una parte c'era, possiamo dire così, il male naturale, cioè un male che avvenne nella sua vita attraverso eventi creati dalla natura, quindi erano eventi naturali tipo una tempesta, ci fu un grande vento che fece cadere la casa dove stavano i suoi figli, la casa crollò e tutti i suoi figli morirono. Si trattava di un male di carattere naturale. Un altro male di carattere naturale può essere una pandemia, può essere una carestia, può essere un terremoto, può essere un incidente, un evento accidentale. Tutto questo può essere un male di carattere naturale. E a volte Satana ha il permesso da parte del Signore di operare questo. Ma poi c'è un altro tipo di male, un altro carattere, ancora peggiore del carattere naturale, ed è il male del carattere morale, un male messo in atto attraverso la malvagità degli uomini, i quali con le loro azioni malvagie diventano strumenti di Satana, esecutori dell'opera di Satana. Ma gli esseri umani hanno, facendo questo, una precisa responsabilità morale. Questo può succedere nel periodo delle persecuzioni. Davide fu perseguitato. Giuseppe fu venduto dai fratelli. Questo era tutto un male ad opera di uomini i quali si sono prestati a fare servizio di Satana. Allora questi due tipi diversi di mali cadono su Giobbe, si può vedere nel primo ciclo quattro di queste prove. Comincia con una prova, adesso non mi ricordo, erano i Sabei prima, poi il fuoco, poi i Caldei e poi il vento. Quindi naturale, morale, naturale e di nuovo morale. Quello non finiva ancora di parlare e veniva già il prossimo che portò a Giobbe un'altra notizia molto, molto brutta. Capita nella vita di un uomo, di una donna, che le prove accadono, a volte anche come dei colpi di un mitraglietta, no? Uno dopo l'altro. Quando si dice che piove sul bagnato, arriva un male, poi ne viene un altro, e poi quando ne arriva il terzo, anche il credente più forte comincia a interrogarsi e dice: che cosa mi sta succedendo? Come devo interpretare questo? E poi il cervello comincia a lavorare, no? Arriva il processo in cui cerchiamo di comprendere con la nostra mente questi eventi, e il più delle volte però andiamo in tilt perché non riusciamo a capire, no? Come Giobbe non riusciva a capire, dice, ma come? Ma cosa stai facendo? E poi c'erano i suoi tre amici che erano lì con lui, con intenzioni sicuramente buone. Bisogna lodare questi amici perché si erano presi del tempo, stavano con lui, non l'avevano abbandonato, ma poi i loro discorsi erano tutti discorsi mirati ad una sola cosa: tu hai peccato. Questi mali ti colpiscono perché hai peccato. Se finalmente lo dici, lo confessi, magari Dio ti può perdonare. Aggiungendo un altro male ancora. A parte i mali di carattere naturale e i mali di carattere spirituale, a volte si aggiunge un altro tipo di male, che sono i nostri cari amici che vogliono farci del bene e invece di farci del bene contribuiscono a farci soffrire ancora. Bene, tutto questo faceva parte del disegno di Dio. Quando poi alla seconda ripresa Satana si presentò di nuovo davanti al Signore, e il Signore gli disse: guarda, hai visto Giobbe? Nonostante che tu mi abbia provocato contro di lui senza alcun motivo, lui è rimasto fermo nella sua integrità. E qui vediamo come il Signore è attento alle reazioni del suo servo nella prova. È come se il Signore a volte non si accontentasse della sua onniscienza. No? Noi pensiamo, siccome Dio sa tutto, lui dice: tanto lo so. No, Dio le sa, ma le vuol sapere. Certo, Dio le sa, ma le vuol sapere nel concreto della nostra vita. Abbiamo un altro bel esempio. Se leggete la storia della prova di Abramo, in Genesi, capitolo 22. Fateci caso. Quando Abramo era già lì col coltello in mano e il Signore all'ultimo lo fermò dicendo non mettere la mano addosso al ragazzo, poi dice una cosa sorprendente il Signore. Dice, perché ora so che tu temi Dio. Ora so che tu non mi hai rifiutato il tuo unico figlio. Ora so. Ma come? Ma non stiamo parlando dell'onnisciente. Non stiamo parlando dell'onnipotente. Non stiamo parlando di colui che sa tutto. Come fa Dio a dire, ora so, ma prima non lo sapeva? Certo che lo sapeva, ma è come se in Dio ci fosse un disegno di voler sapere le cose, non semplicemente avvalendosi della sua onniscienza, ma vuol vedere capitare le cose. Lui vuole sapere per esperienza. Lui vuole sapere per le prove se le cose stanno così. Questo è un mistero, no? Perché questo non lo possiamo capire, che l'onnisciente vuole sapere delle cose. E come tutto questo funziona all'interno di Dio, chi lo può comprendere fino in fondo? Perché solo uno può comprendere Dio, e questo è lo Spirito di Dio. Nessuno ha mai capito Dio, nessuno ha mai compreso la sua persona fino in fondo. Una cosa però è certa. Le prove per mano del male di Satana fanno parte del suo disegno. E questo è comprovato in tante storie della parola di Dio. Ecco, pensiamo per esempio a Davide, a Giuseppe. Giuseppe alla fine dice ai suoi fratelli, voi avete pensato del male, avete pensato di farmi del male, ma Dio l'ha convertito in bene. Dio è stato al di sopra. Anzi, ha permesso questa prova nella vita di Giuseppe. E così permise delle forti prove nella vita di Giobbe. Giobbe inizialmente rimase fermo nella sua fede, adorò il Signore e fece quella bella confessione. Dio ha dato. Dio ha tolto, sia sempre benedetto il nome del Signore. Ricordo uno dei più potenti, più ricchi editori della Germania che qualche anno fa andò in bancarotta e fu accusato di tanti crimini, eccetera. E lui, quando si presentò in tribunale, un uomo fallito che aveva perso tutto un impero, lui citò questo versetto. Dio ha dato, Dio ha tolto, sia lodato il nome del Signore. Iniziato la sua arringa con questa bella confessione. Questo mi ha fatto impressione. Ma in un secondo momento Giobbe crollò. E chi non capisce Giobbe? Lui dice, ma la mia carne è forse una carne di pietra, di ferro? Posso resistere a tutti questi colpi? E poi ci sono tante cose che non capisco. Vorrei capire, ma perché Dio ce l'ha con me? Perché si accanisce contro di me? Perché? E tutti questi perché che lui si pone nel corso dei suoi discorsi, ma neanche uno trova una risposta da parte del Signore. E forse anche questo fa parte della prova. Quando tu vivi la tua vita, si avvicinano dei mali attraverso altri uomini che ti fanno del male, può succedere. Talvolta, pur non essendo perseguitati fisicamente, possiamo però essere perseguitati magari moralmente, qualcuno che ti calunnia, qualcuno che sparge menzogne sulla tua vita. Questo è una specie di persecuzione, un male che può arrivare alla tua vita quando succede questo. Come reagiamo? Oppure un male di carattere naturale, una malattia. E guardate proprio le malattie. La malattia era, per Giobbe e per Satana, l'argomento più forte. Alla fine lui disse pelle per pelle. Quando tocchi la pelle di un uomo, vedrai che ti rinnega in faccia. E quindi il Signore diede a Satana il permesso di toccare la sua salute. Fu l'ultima delle tentazioni. Quelle ulceri che si presentarono poi alla pelle di Giobbe gli fecero molto male, prurito enorme, si grattò con un coccio e quindi possiamo solo immaginare la sofferenza continua in cui si trovava quell'uomo. Anche noi siamo stati toccati sul piano della salute ultimamente. E io sono straconvinto che tutto questo è un'opera di Satana. Questa è la mia personale opinione sulle faccende che sono avvenute nei mesi passati. È una roba satanica. Ma se Satana ha avuto modo di fare quel che ha fatto, qualcuno gli ha dato il permesso di farlo. E vuol dire che anche questo evento, questo attacco del maligno, è avvenuto dietro il preciso permesso dell'Onnipotente, il quale ha un disegno anche in questo. Questo disegno non ci è sempre chiaro, ma è una questione di fede e di fiducia in Dio. E non è semplice. Anche per noi, in questi momenti, aspettare l'Eterno, aspettare il Signore, sapendo che questo è un suo disegno, ma non so quale, ma non capisco il perché. E non vedo tutte le connessioni e non riesco ad analizzare fino in fondo tutto quello che succede. Ecco lì. Siamo sicuramente nella prova e dobbiamo sostenere quella prova secondo le promesse di Dio. Giobbe ad un certo punto crollò. Che cosa avvenne nella sua vita? In un primo momento vediamo Giobbe molto impaurito. Lo vediamo nei suoi primi discorsi nel panico. Lui dice: i terrori di Dio mi sono caduti addosso. I terrori di Dio. E in questa prova viene fuori anche la sua idea, il suo concetto che aveva di Dio. E guardate, nelle prove è la cosa che più deve essere purificato nella nostra vita. Quel fuoco del crogiolo che riscalda dalla nostra fede fino al punto da dividere l'oro dalle scorie. Quel fuoco deve manifestare i nostri concetti sbagliati che abbiamo, soprattutto del Signore, di Dio, nella nostra vita. Perché una cosa è aver frequentato lezioni bibliche, studi biblici, magari sin da piccoli, e aver avuto una certa conoscenza della Bibbia. Questa è una cosa. Un'altra cosa è conoscere Dio e avere un concetto sano, giusto, veritiero di Dio nella nostra vita. E nella prova, questi nostri concetti sbagliati che abbiamo di Lui, questi vengono a galla, vengono fuori. Nei nostri discorsi, quante volte, quando soffriamo, cominciamo a dire: ma Dio, perché? Ma perché proprio a me? E perché non a quell'altro? E dove la tua giustizia? Dove il tuo amore? E poi magari, ecco, continuiamo a dire o a pensare parole di questo genere. E lì è... non è niente. Avviene una purificazione, soprattutto del nostro concetto di Dio. Anche il concetto di avere paura di Dio. O il concetto secondo il quale Dio non mi vuole bene. Non è il mio amico. E lo dice Giobbe. Dio si è trasformato in avversario. Lui sta facendo l'opera di un avversario. Lui non è dalla mia parte. E io non posso discutere con lui, perché lui è più potente di me, più forte di me. Mi trovo in svantaggio. E Giobbe, dopo un primo momento di panico, trasforma la sua reazione in rabbia. In rabbia. E nella rabbia viene fuori anche la ribellione. E guardate quante cose si possono nascondere nei nostri cuori. Quante cose si possono nascondere dentro di noi. Queste cose vengono fuori nel momento della prova. E siccome Dio ha un disegno e vuole prepararci per l'eternità, ci vuole preparare per entrare nei luoghi celesti, ci vuole preparare perché possiamo partecipare alla sua gloria. Lui sta preparando la nostra fede in un modo accurato, preciso, con un progetto preciso della nostra vita. Questi progetti possono essere diversi. Conosciamo una carissima famiglia, hanno perso il loro figlio unico, 9 anni. Tanti altri non perdono i loro figli. Come possiamo capire questo? Altri muoiono per cancro, giovani, altri no. Altri arrivano all'età di 90 anni e 100 anni. Alcuni cristiani sono perseguitati dai loro governatori. Penso ai tanti nostri fratelli che stanno soffrendo nelle carceri, nella Corea del Nord, forse in altri paesi, paesi musulmani dove sono perseguitati a morte, dove sono i loro familiari i primi ad alzare la mano contro uno che si converte a Gesù. Quanto stanno soffrendo questi fratelli? Quanto? Perché Dio permette questo nella loro vita, mentre noi stiamo bene? Abbiamo una certa libertà. Perché? Non lo possiamo capire fino in fondo. No? C'è sempre una parte di mistero, una parte che non capiamo. Non dobbiamo capire. E quando Dio non risponde ad un perché, anche questo è un disegno. Alla fine noi siamo chiamati a fidarci di Lui. A fidarci delle sue promesse, a dire: io credo che ogni cosa coopera al bene di quelli che temono il Signore. Ma quando ci sei dentro e quando la tua vita assomiglia ad una lavatrice, dove tu stai subendo un programma dove diciamo il giro va alla sinistra e ti trovi nell'acqua sporca della prova. Poi gira e vai dall'altra parte, poi non capisci più niente, certamente avviene la centrifuga e non capisci niente ancora di più, poi l'acqua si riscalda e poi alla fine si scarica, ne viene fuori del nuovo e tu dici: ma che cosa sta succedendo in questa lavatrice? Immaginate se in queste lavatrici ci fossimo noi, io e te. E se dovessimo subire tutto questo programma che i nostri poveri vestiti devono subire per essere purificati? Ma se io dovessi sottopormi ad un programma del genere, io direi, ma che cosa sta succedendo qua? Ma la stessa cosa succede nelle nostre vite, no? A volte, no? Come in una lavatrice. Ma la lavatrice ha dei programmi ben studiati. Chi ha fatto questi programmi sa quante volte deve girare a sinistra, poi a destra, poi l'acqua, poi il detersivo, e poi il riscaldare l'acqua, poi scarica di nuovo acqua e poi alla fine del processo i vestiti sono puliti. Così avviene nella nostra fede. Può sembrare un programma completamente sfasato. Che senso ha tutto questo prova, controprova, supprova? Eppure è tutto un preciso disegno del Signore. È bello che il Signore è sempre rimasto l'amico di Giobbe, è sempre rimasto dalla sua parte. Ed è nella nostra vita la stessa cosa. Dio è sempre dalla nostra parte. Lui è sempre il nostro amico migliore che abbiamo, anche se talvolta non capiamo i suoi disegni, i suoi programmi, perché permette certe cose. È bello verso la fine del libro vedere che il Signore ha trovato uno strumento nella persona di un giovane di nome Eliù, il quale prese la parola quando gli altri tre non sapevano più cosa dire, e questo giovane strigliò un po' tutti quanti. Strigliò Giobbe, ma poi strigliò anche gli altri tre. E nel suo modo di parlare diventò strumento per Giobbe, ma anche per gli amici di Giobbe, diventò strumento affinché Dio possa parlare ai loro cuori. Questo è molto bello quando siamo strumenti di Dio e quando possiamo essere utili e preparare i nostri fratelli ad ascoltare la voce del Signore. Poi il Signore parlò a lui di persona e la prima cosa che gli disse: chi è costui che oscura, che offusca i miei disegni con parole prive di senso? Chi è? Alla fine Giobbe lo dice: sono io. Si ravvide davanti al Signore e riconobbe che il Signore può tutto e lui stava eseguendo i suoi disegni. La lezione che Giobbe doveva imparare, in fondo, era una sola. Lasciamo Dio a fare Dio. E noi siamo sue creature. E dobbiamo semplicemente ravvederci e riconoscere il proprio ruolo. E soprattutto che non possiamo avere il controllo. Non possiamo avere il controllo. Perché c'è uno solo che ha il controllo. Però a noi piace avere il controllo. Vogliamo tanto controllare la nostra vita. Vogliamo avere il controllo sulla salute. Vogliamo avere il controllo sui nostri figli. Non è vero, care mamme, ci piace controllare i figli, no? A un certo punto i figli non possono più essere controllati. Gli uomini vogliamo controllare il nostro lavoro, le aziende, le imprese, vogliamo fare tante cose perché abbiamo questa voglia di fare, perché ci piace avere il controllo. Vogliamo essere imprenditori, vogliamo avere dei grandi progetti perché ci piace controllare le cose. E dietro questo voler controllare le cose c'è nei nostri cuori a volte il desiderio di metterci nel ruolo di Dio, no? Vogliamo avere il controllo. Ma quando Dio mette le prove, permette le prove, tu il controllo lo devi perdere. Lo devi perdere. Perché là ti rendi conto che c'è uno solo che controlla. Nel lungo discorso che Giobbe fece, che il Signore fece a Giobbe, lui dice questo: Giobbe, dimmelo tu. Tu hai il controllo sulle stelle. O puoi controllare gli animali? Puoi tu controllare il Behemoth o il Leviathan, tradotto coccodrillo oppure ippopotamo? Forse erano delle bestie ormai estinte. Devono essere stati degli animali molto impressionanti. Cioè, cerca di mettergli un amo al naso, portatelo a casa, gioca con lui. Non puoi controllare tutto. Non puoi. Perché uno solo controlla. E questa è tutta la lezione che dovevi imparare. Il controllo è nelle mani sue. Questa lezione noi la impariamo quando siamo nella prova. Là ti senti debole. È come nel terremoto. Non hai più nessun controllo, dice Signore, adesso salvami. A volte è il Signore che manda i suoi discepoli sulla barca, dritto nella tempesta. E anche uomini più esperti alla fine cominciano ad urlare dalla paura perché pensano di morire. Perdono completamente il controllo, perché i venti sono più forti, le onde sono forti. Ed è stato il Signore ad obbligarli a salire su quella barca. Ecco la nostra vita. Cos'è la nostra vita? È una vita fatto di benedizioni, gioie, beni, per cui lodiamo il Signore, e poi ci vengono anche dei mali. Possono essere questioni di salute, questioni economiche, incidenti, eventi naturali. Può essere un male che ci viene attraverso qualcuno che ci fa del male. Tutto può succedere. Una cosa è certa. Qualsiasi cosa avviene, fa tutto parte del disegno di Dio. Vorrei leggere, concludendo queste riflessioni, il famoso versetto che tutti conosciamo a memoria, ma questa sera lo vogliamo leggere, in Romani, capitolo 8. Romani 8, versetto 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Chiamati secondo il suo disegno. E in questo disegno è contemplato il bene e il male. Tutto fa parte di questo disegno. E se vediamo il male che ci viene sotto questa luce, la punta del male è già smussata. Fa sempre male, ma non più come prima. Perché se io so che questa cosa mi deve fare bene alla fine, e se l'accetto dalla mano del Signore, benedizioni me ne verranno. Il Signore vi benedica, cari di Perugia. Benedica la vostra testimonianza, benedica la vostra fede, benedica la vostra anima, le vostre famiglie. Vi faccia del bene. E se qualcuno di voi è nella prova, coraggio. Coraggio. Il Signore è con te. Amen.
Amen.